Come avrete letto domenica scorsa nel programma, spero che l'abbiate letto, si anticipava che da questa mattina faremo una miniserie di predicazioni, sostanzialmente tre, dal titolo Chiesa per la città. E sarà questo il modo per affrontare il triplice ufficio di Cristo da applicarsi alla Chiesa, a noi. E quindi prima di entrare in merito a questo aspetto della Chiesa come una Chiesa regale, sacerdotale e profetica, dobbiamo andare a Cristo, capire in che misura o perché possiamo dichiarare di essere una Chiesa regale, sacerdotale e profetica. Quando pensiamo a Cristo, Re, il Figlio di Dio, dobbiamo pensare che questo Cristo, che a suo tempo si è fatto anche uomo, vive con Dio Padre la regalità, l'autorità assoluta, insieme a Dio, su tutta la realtà. E con una particolare attenzione al suo popolo, alla sua Chiesa, che Zaccaria definisce con la pupilla dell'occhio suo, 2:8. Ed è la sua sovranità, la sua regalità, che permette alla Chiesa di riconoscerla come tale e anche di sottomettersi, piacevolmente, gioiosamente sottomettersi a lui e a quelli che sono i suoi comandamenti, a quelle che è la sua legge. Perché la Chiesa è consapevole di vivere nel regno di Dio e non al di fuori del regno. Cristo è il re di Sion. Quando l'Antico Testamento parla del Messia come re di Sion, intende quindi riaffermare la sua regalità sul popolo eletto di Dio nel tempo, nella storia, nella cultura, nella razza. Egli è il Signore su tutta la realtà, abbiamo detto, e su tutti i popoli. Gesù è il Signore per eccellenza, e questa è anche la prima confessione della fede cristiana. Gesù è il Signore, è il Re della Chiesa. Dio nel Salmo 2, versetto 6, deve dire: io sono. Sono io che ho stabilito il mio re sopra Sion, sul mio monte santo. Per quale ragione? Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide, al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto, la giustizia, da ora e per sempre. Questo lo farà lo zelo del Signore degli eserciti, Isaia 9:6. Preannunciando la sua incarnazione si dice che questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, il suo regno non avrà mai fine. Luca, versetto 1, 32 e 33. E quando Gesù nasce a Betlemme, la scrittura ci dice che dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme e chiesero: ma dov'è il re dei Giudei che è nato? Matteo 2, 1 e 2. E alla conclusione del suo ministero pubblico, prima di dare la sua vita, Pilato gli chiese: ma sei tu dunque re? E Gesù rispose: tu lo dici, io lo sono. E sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. E chiunque è della verità ascolta la mia voce. E con queste parole Gesù non solo afferma di essere re, ma di essere anche il profeta. Quelli chiunque della verità ascolta la mia voce. Quindi Gesù Cristo è re, Gesù Cristo è profeta, il profeta è il portavoce di Dio, che parla autorevolmente in nome di Dio, e in questo caso Gesù lo è per eccellenza, come afferma tra l'altro il prologo dell'Evangelo di Giovanni, questa parola di Dio che si fa carne, si fa uomo. Gesù è definito il maestro divino, colui del quale persino i suoi avversari ad un certo punto devono dire: nessuno mai parlò come costui. Anzi, devono anche affermare che lui parla con autorità e non come i farisei. E quando Mosè parla al popolo su quello che Dio farà, dice: Dio susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli. A lui darete ascolto, Deuteronomio 18:15. E quando la voce dal cielo dice: questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. La scrittura ci ricorda inoltre che Gesù andava intorno per tutta la Galilea insegnando nelle sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. Matteo 4:23-9:35. Sostanzialmente tutto il ministero di Cristo, dalla nascita alla sua conclusione terrena, è stato un ministero regale e profetico, ma non solo. È stato anche sacerdotale. Gesù è il sacerdote. Gesù Cristo, nella funzione di profeta, rappresenta Dio al popolo. Nella funzione di sacerdote rappresenta il popolo di fronte a Dio, o lo presenta a Dio. E come sacerdote ha il privilegio unico, nessun altro dei precedenti sacerdoti aveva questo privilegio, quello di accostarsi direttamente a Dio e parlare a Lui e di agire così come a favore dei suoi, intercedendo, ci dice la scrittura, per essi, fino ad offrire se stesso, la sua vita, per il perdono dei loro peccati. Dio lo dice, lo ricorda ancora nel Salmo 110, versetto 4, il Signore ha giurato, cioè l'Eterno ha giurato e non si pentirà, ricordando l'incontro di Abramo con il sacerdote Melchisedec: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. E quindi poi l'autore agli ebrei, riprendendo questo tema, deve dire: perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo, quindi l'araldo del Signore, il sommo sacerdote della fede che professiamo, Ebrei 3:1. Avendo dunque un grande sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, restiamo fermi nella fede che professiamo, Ebrei 4:14. E del resto a noi era necessario un sommo sacerdote come quello santo, innocente, immacolato, separato dai peccati ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire i sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i suoi peccati e poi per i peccati del popolo. Perché, dice la scrittura, egli ha fatto questo una sola volta. Lo ha fatto una volta per sempre, facendo che cosa? Offrendo se stesso. Mentre gli altri sacerdoti offrivano degli animali per se stessi e per il popolo, Gesù offre se stesso per il popolo, per i peccatori e per coloro che avrebbero creduto in Lui. Ecco, questa è una breve introduzione sul triplice ufficio di Cristo. Il tema appunto di questa mattina, Chiesa per la città. E vorrei leggere, diciamo, qualche cosa dalla prima lettera di Pietro al capitolo 2, il testo di riferimento è il versetto 9, però vorrei leggere dal versetto 4 fino al versetto 10. Prima Pietro dice così: accostatevi a Lui, cioè a Gesù, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio preziosa e scelta. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non sarà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli è la pietra che i costruttori hanno rigettata, è diventata la pietra angolare, una pietra d'inciampo e sasso di stacco. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nelle parole e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che prima non eravate, scusate, un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. All'inizio di questo nuovo anno che il Signore ci ha dato la grazia di inaugurare, nella piena consapevolezza della sua signoria, della sua regalità sul tempo e sulla storia, sul nostro tempo, sulla nostra storia, vogliamo riaffermare e rinnovare il nostro impegno missionale di essere una comunità regale, sacerdotale e profetica. E certamente il nome missionale che ci siamo dati come Chiesa, Balsamo per la città, la dichiarazione che leggiamo ogni domenica mattina, spero che voi leggiate ogni domenica mattina sul programma, che è anche leggibile sul sito, ebbene questa dichiarazione ha ragione di esistere se trova coerenza e applicazione concreta nella nostra vita, tanto singolarmente che come comunità. Il Signore che ci ha fatti deportare, abbiamo ricordato più volte dall'inizio dell'anno questo testo di Geremia 29, 5 a 7, che ci ha fatti deportare in questa città di Cinisello Balsamo, che ci ha fatto dono di questo locale, certamente non appariscente, piccolo, ma è su una strada, in una strada centrale di grande comunicazione nella città. Bene, Dio non ha fatto questo semplicemente perché avessimo un luogo, un riparo dalle intemperie, dal freddo. Non ha fatto questo perché avessimo un ghetto, cioè un luogo isolato dal mondo, in cui incontrarci, raccontarci le nostre esperienze e vivere anche momenti di comunione. Cosa che dovremmo veramente sapere apprezzare, perché ci fa bene, non dovremmo mai perdere il privilegio e l'opportunità di vivere insieme. Ma gli stessi locali devono essere, insieme alla vita di Chiesa, abbiamo detto e vorrei ripeterlo, un valore aggiunto per la città di Cinisello. E infatti il ma avversativo che Pietro pone nel testo che abbiamo elencato davanti all'esplicitazione del nostro triplice mandato indica quindi la radicale differenza che ognuno di noi deve fare e che noi che dobbiamo come Chiesa fare in questa società, in questo contesto sociale, culturale, religioso. E se siamo credenti, nella nostra stessa famiglia, a partire dalla nostra famiglia. Non possiamo accontentarci di ciò che siamo. Dobbiamo crescere, dobbiamo progredire, cioè in questo senso di progredire per la gloria di Dio, non per innalzarci dinanzi agli altri. Ora, certamente avremo modo di vedere, diciamo, le volte successive il senso di chiesa sacerdotale e profetica. Oggi ci soffermiamo a considerare il ruolo regale, partendo proprio dal fatto che tali siamo in ragione di Cristo, e abbiamo letto 1 Pietro 2,9, oppure potete leggere Apocalisse 1, versetti 5 e 6. Se pensiamo al termine re, regno, monarchia, e alla storia d'Italia, potremmo pensare anche a altre storie, essi non hanno sempre avuto un significato positivo. Spesso i sovrani, i monarchi, i re sono stati anche dei dittatori. E noi possiamo semplicemente pensare al secolo XIX e XX, nostro, diciamo, a cavallo, a Mussolini, ai Savoia. Solo per citare alcuni, diciamo, personaggi. Certamente credo che nessuno di noi, diciamo, ha nostalgia di re o di dittatori, anche se in quest'ultimo periodo, se avete ascoltato, per ragioni di mala politica, molti fanno apologia mussoliniana e fascista. E allora noi non dobbiamo evidentemente pensare alla regalità in questo senso. Non dobbiamo dare al nostro status regale in Cristo, diciamo, un'immagine diversa. Ma dobbiamo guardare a Cristo, il solo re, il re dei re, che si è fatto servo per i credenti, per la sua chiesa e per la città. Credo che almeno due aspetti possiamo richiamare qui questa mattina nel nostro ruolo regale per la città. E il primo dei quali lo abbiamo già sottolineato, o abbiamo fatto accenno nella predicazione di fine anno, proprio in questa prospettiva di riforma per la Chiesa Balsamo, per la città, ed è le vocazioni ricevute che devono essere vissute con passione, con dedizione. E siccome crediamo che la vita cristiana non è fatta di scompartimenti o di compartimenti stagni, di compartimenti non comunicanti tra di loro, per capire il senso regale dobbiamo tornare alla creazione, per capirne il senso e il legame che vi è tra creazione e vocazione. Quando Dio crea il mondo, l'universo, nella sua completezza, nella sua grandezza, nella sua inesplorabilità, compie qualcos'altro di spettacolare. Crea l'uomo e la donna, uomo, maschio e femmina. E nel farlo affida loro un mandato culturale e vocazionale, che avrebbe dovuto abbracciare tutti gli ambiti della vita, a partire da quello della famiglia, quello della procreazione, dell'educazione dei propri figli e quello della relazione coniugale, che poi si estendesse al lavoro, alla vita sociale, alla cura del pianeta, alla coltivazione, alla politica, alle politiche ambientali, all'amministrazione in senso più ampio. E infatti questo mandato ci porta a dire che, per esempio, non fu poca cosa per i nostri antenati applicarsi, per esempio, alla scienza botanica e animale, classificare e dare nomi alle specie degli animali e delle piante. E lo stesso ruolo di coppia ha dato loro di esercitare un servizio, una vocazione familiare, genitoriale, amministrativo ed economico. Sin dal giardino di Eden Adamo ed Eva furono chiamati quindi ad una vocazione, ad un servizio regale in rappresentanza del loro re creatore, il Signore. Questo re dell'universo, che nel fare questo, ricordiamolo bene, non perse nulla della sua regalità. Cioè nel delegare l'uomo a rappresentare la sua regalità sulla terra, Dio non ha perso assolutamente nulla della sua regalità. Tanto vero che anche di Cristo, pur essendosi fatto uomo, l'abbiamo visto anche venerdì, non ha perso la sua signoria, la sua regalità. È diventato veramente uomo, restando veramente Dio. Ecco, al 100% per usare l'immagine che la sorella Caridad ci ricordava. Purtroppo l'ingresso del peccato ha intaccato, ha invaso tutti gli ambiti, creando disagi, conflitti, in totale contrapposizione al mandato che Dio aveva affidato. Tutto è stato inquinato, tutto è stato deformato. Basti pensare alla famiglia, alla contrapposizione che è nata subito tra i coniugi, i quali ebbero immediatamente la pretesa e l'arroganza di addomesticare l'altro o l'altra. Molte situazioni oggi, purtroppo, cari fratelli, sorelle, amici, familiari, sono quello che sono, no? Proprio in mancanza di quella vera assunzione vocazionale in cui i coniugi dovrebbero vivere la complementarietà, reciprocamente aiutarsi in questo esercizio di regale complementarietà. Noi capiamo dalla scrittura che la diversità maschio-femmina non deve trasformarsi in conflittualità, ma in regalità e ricchezza. Pensiamo anche all'ambito educativo che ha intaccato il peccato, che proprio in ragione dei conflitti coniugali, in ragione della disaffezione, diciamo genitoriale, mancanza di assunzione della vocazione, fanno sì che i figli non solo non ricevano più una sana educazione, come espressa nei proverbi salomonici di cui abbiamo anche letto questa mattina un brano, ma i figli sono costretti ad affrontare la durezza della vita, del mondo, della società pienamente vulnerabili. Perché? Vulnerabili, indifesi, perché hanno alle spalle grande frustrazione genitoriale. E questo noi dobbiamo tenerlo presente quando pensiamo ai nostri figli. Qual è la nostra relazione familiare, genitoriale, coniugale? Anche l'ambito del lavoro. Il peccato è intervenuto anche lì. Non solo il lavoro è diventato merce rara oggi, ma è un ambiente carico di conflitti, invidie, sfruttamento, schiavizzazione, abuso di potere ed anche economico. Allora non ci sfugge, cari fratelli e sorelle, che questi ambiti, e non solo, sono e rimangono ambiti vitali per la società, per la nostra vita. Ambiti vitali per la Chiesa, ma essi sono in preda al caos. Dio ha creato l'ordine, il peccato, e noi creiamo il disordine. A volte ci piace dire, ma noi nel nostro disordine ci troviamo a nostro agio, però è sempre un disordine. È sempre un venir meno l'autorità di Dio nella nostra vita. Quando non ci assumiamo le nostre responsabilità, non solo facciamo male a qualcuno, noi stiamo offendendo Dio, perché Lui ci ha dato qualche cosa di ricco e noi lo stiamo buttando nella spazzatura. Ma dietro a tutto questo c'è una speranza. Il suo nome è Gesù. Con la sua venuta in carne, il regno di Dio è venuto tra gli uomini, tra di noi. La sua predicazione aveva proprio al centro l'Evangelo del Regno. Quando Giovanni Battista fu messo in prigione, ci dice che Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi, credete al Vangelo. Marco 1,14 e 15. E ancora in un'altra occasione Gesù deve dire se è vero che con l'aiuto dello Spirito di Dio o che agisco con il dito di Dio e se è con questo che io scaccio i demoni, allora sappiate che è giunto fino a voi il regno di Dio. Matteo 12,28 e Luca 10,20. Ma Gesù Cristo non è e non può essere una vocazione scaramantica. Non è un talismano, non è un portafortuna. Allora io quando sto male, ecco, vado in chiesa, mi confesso e sono a posto. Invoco il Signore Gesù e ho risolto per... No, Gesù non è un portafortuna. O è il nostro re, o non è niente per noi. O diciamo sì a Cristo, e non è che possiamo dire no al diavolo, perché già siamo, in questo caso, del diavolo. Egli è il solo re. È lui che può ricostruire, riordinare, dare guarigione a tutte le nostre vocazioni, alle nostre vite infrante, ferite, lacerate dal peccato. Gesù è il re dei re. E quando chiama al ravvedimento coloro che rende capaci di credere in lui, che cosa fa? Li introduce nel suo regno e affida loro compiti regali. Cioè di essere uomini e donne che trasmettono regalità anche ad altri. Possiamo dire che con Gesù, re, e ovviamente non solo a parole, si reimpara a vivere una vita regale sul piano coniugale e la si arricchisce della sua regalità. Si reimpara sul piano delle relazioni in senso più ampio. Non esisto più io. E io ancora. Non esisto più io, la mia idea, io le mie convinzioni indiscusse. Non esisto più io e mia moglie, io e la mia cerchia familiare. Si reimpara a vivere in modo regale le relazioni a tutto campo. Si reimparano le proprie responsabilità sul piano sociale, educativo, lavorativo. Si revalorizza, se possiamo così dire, il lavoro che Dio ci ha affidato, che è una vocazione del nostro vivere, a tal punto che coloro che lavorano con noi hanno piacere di lavorare e non subiscono la nostra presenza. Con Gesù si smette di essere o di fare i furbetti e si è di benedizione per gli altri in tutti i settori. Vivere la nostra vocazione in modo regale dovrebbe essere, come dire, un deterrente per gli altri, anche sul piano della dialettica, della comunicazione, del linguaggio che usano nei nostri riguardi. Ora, io so bene che la mia esperienza non fa capo, non fa testo, ma la grazia del Signore sì. E mi capita spesso che di sentire alcuni colleghi che ad un certo punto mi chiedono scusa per essersi espressi volgarmente in mia presenza, non nei miei confronti, ma in mia presenza.
Allora c'è un motivo se questo avviene, ed è certamente la grazia del Signore. Essere una chiesa regale significa quindi dare ossigeno alle vocazioni ricevute. Vocazioni che la Chiesa deve incoraggiare, riconoscere, affinché siano messe al servizio della collettività, della Chiesa, della città, in senso molto più ampio, ma con responsabilità, con creatività e instancabilmente. Essere Chiesa regale significa essere credenti che viaggiano sullo stesso binario, nella stessa direzione. E tutto questo, capite, è realizzabile, è vivibile nel mondo, nel luogo, cioè la Chiesa, la famiglia, la città, il lavoro, le relazioni, dove Dio ci ha posti. Non c'è necessità di fuggire dal mondo per vivere la nostra regalità, la nostra vocazione. Dio ci ha chiamati dal mondo, ma ci ha rimandati e noi ci dobbiamo rimanere fino a che Lui non ci porterà via, avendo certezza che il Re della nostra vita, il Re è il Signore e che tutte le cose gli sono sottoposte, 1 Corinzi 15, 27. E quanto più lo devono essere le nostre vite sottoposte. Allora, qualunque sia la tua vocazione, la puoi vivere in modo regale per il bene della tua famiglia, della Chiesa, della collettività, in senso generale, all'ode e onore del Re dei Re. In secondo luogo, una Chiesa regale proclama il diritto di Dio su tutta la realtà. Quanto ci siamo detti fin qui può apparire o comunque ha una valenza soprattutto della responsabilità personale e verso la Chiesa, verso le famiglie. Ma Pietro ci ricorda che il nostro ruolo regale consiste anche nel proclamare le virtù di colui, cioè Cristo, Dio, che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Allora questo significa che non possiamo tacere della nostra relazione con Dio e dello status di grazia e di luce nella quale ci ha posto. Non possiamo tacere dall'annunciare agli altri che Egli è e quella che è la sua opera meravigliosa di grazia che ha compiuta per redimerci dai peccati. Significa che la Chiesa balsamo per la città deve essere per la città di Cinisello balsamo per i suoi abitanti, una Chiesa per la città. Un valore aggiunto in ogni ambito. La Chiesa ha pertanto necessità che le vocazioni siano vigorose, determinate, consacrate alla proclamazione delle virtù di Dio. Non dobbiamo andare e dire ma guarda quanto siamo bravi, come siamo buoni. No. Questo è quello che Dio ha fatto e può fare anche nella tua vita. Le vocazioni devono essere gioiose e non si vergognano dell'Evangelo del Figlio di Dio. Romani 1,16. Quando pensiamo però al diritto di Dio su tutta la realtà, diciamo anche che non c'è ambito in cui Lui e solo Lui abbia il diritto assoluto di parola e di legge. Solo Dio può invadere, senza essere invasivo, ogni ambito e legittimamente dire che cosa è bene e che cosa non è bene, che cosa è peccato e che cosa non lo è, che cosa gradisce e che cosa lo disturba. In questa ottica si comprende che nel regno di Dio si riscopre l'ordine. Questo vuol dire che le sfere politiche, le sfere religiose, familiari, sociali, dovranno mantenere la propria autonomia. e cerchiamo di spiegare che cosa intendiamo. Lo Stato, per esempio, non può legiferare su come o cosa la Chiesa deve credere sul piano teologico o come deve esprimere la sua propria ecclesiologia. Neppure deve mettere veti alla libertà di espressione o di organizzazione culturale. Non può dire la Chiesa che per essere Chiesa deve avere parcheggi adeguati, spazi di intrattenimento adeguati. Ma dal canto suo la Chiesa deve fare la Chiesa e non deve invadere la sfera di competenza dello Stato. Quello che la Chiesa certamente può fare e deve fare è proporre, impegnandosi culturalmente affinché la libertà religiosa sia riconosciuta a tutte le espressioni, lasciando che ognuno esprima la propria religiosità nel rispetto della diversità, senza alcuna imposizione. Anche la politica deve preoccuparsi del bene comune, ma non deve invadere la sfera familiare, per esempio, imponendo forme di educazione o formazione, ideologie che spettano solo ai genitori, alla famiglia. Così pure la scuola deve insegnare in modo integrale ciò che è insegnabile, senza alterazioni formative, senza sostituirsi alla famiglia, per esempio sul piano educativo e religioso. Tanto suo la famiglia non deve demandare l'educazione ad altri, alla scuola, alle istituzioni, alla scuola domenicale. È responsabilità dei genitori. Sostanzialmente la Chiesa regale promuove l'ordine al suo interno, ma lo promuove anche nella pubblica piazza. Ha il coraggio di mettere in discussione tutte quelle visioni del mondo e della cultura che contraddicono l'insegnamento biblico della Scrittura, che contraddicono l'ordine che Dio ha stabilito. Pensiamo alla questione, diciamo, dei gender, all'omosessualità, all'insegnamento della religione, diciamo giusto per fare riferimento a alcune cose. Ecco, dove le istituzioni pretendono di sostituirsi, nella regalità di Dio si riscopre l'ordine. L'impatto sociale e culturale di una Chiesa regale deve essere quindi rivoluzionario. Deve andare anche controcorrente, non c'è problema. Perché ha l'autorità biblica di mettere in discussione questi regimi ecclesiali, istituzionali, statali, che con le loro pressioni strozzano la città, soffocano la libertà e la dignità di ogni essere umano. Una Chiesa regale quindi si fa promotrice, dà voce e si schiera dalla parte anche di chi è sfruttato, sotto tutte le forme, fisicamente, lavorativamente, economicamente. Questo se lo ricorda Paolo in Colossesi 4:1. Ovviamente molti altri sono gli ambiti in cui la Chiesa è chiamata a essere Chiesa regale, impegnata a proclamare la libertà che solo nel Regno di Dio è possibile realizzare per se stessi e per il bene degli altri. E allora in conclusione chiediamoci: che cosa possiamo fare come Chiesa regale? Certamente una Chiesa regale prega per la città, prega al suo interno, per se stessa e prega per la città, prega per le autorità cittadine. Crea occasioni interne di comunione con le famiglie della Chiesa senza alcun tipo di discriminazione culturale, etnica, perché questo è anche un problema delle Chiese. Incoraggia i più timidi ad aprire le proprie case per pregare, per trovare piacere nel fare questo, Una chiesa regale fa sì che le proprie case e il proprio cuore siano regni di accoglienza, di solidarietà. Giovedì sera, nell'incontro pastorale con la famiglia Moreno, Lorena pregava in questa maniera: che la mia casa sia una casa accogliente. E la tua casa? Quanti conoscono casa tua? Quanti fratelli e sorelle hanno potuto venire a pregare in casa tua? Quante volte hai sollecitato il fratello o la sorella ad avere l'opportunità di trovarsi nella propria casa? Una chiesa regale non crea un'elite di pochi simpatici e amabili. Essendo la chiesa composta da persone peccatrici, peccatori, non amabili, non espansivi, scontrosi, a volte odiosi come lo è il sottoscritto, è dovere di tutti i membri non creare cerchie chiuse di relazioni. Anzi, deve essere maggiormente determinata ad andare verso chi ha questo tipo di problema, di difficoltà. E io credo che su questi aspetti il Signore ci deve lavorare molto, per renderci secondo il suo cuore. Che cosa vogliamo fare della nostra vocazione alla sequela di Cristo? Vogliamo metterci in gioco? Desideriamo con tutto il cuore annunciare che solo il regno di Dio è la soluzione per una vera rinascita delle nostre città sul piano sociale, spirituale, relazionale, morale? Beh, profeticamente dobbiamo annunciare che l'Evangelo può cambiare la storia, liberare i peccatori dalla cultura del nemico del Vangelo. Sacerdotalmente possiamo disporci al servizio della città e farlo insieme, mettendo in campo le nostre capacità, le nostre competenze, la nostra diversità che rende ricca la città. E regalmente possiamo impegnare le nostre vocazioni testimoniando l'ordine regale del Creatore che non opprime, ma libera. Nel suo regno infatti non si è schiavi, ma si è liberi. È al di fuori di Cristo che si è schiavi. Liberi di vivere la vita sotto la sua totale e benevola autorità. Il re dei re non è un dittatore, è colui che si è fatto servo, che è venuto e che ha dato la sua vita per te. Quale altro re ha fatto questo? Bene, il re dei re si è fatto servo, non si è fatto servire. Quando Gesù lava i piedi ai discepoli, lui dice proprio questo: ma avete capito che cosa vi ho fatto? Bene, fatelo anche voi. Gesù dovrà dire: se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Allora, se vogliamo dare speranza agli altri, le nostre vite devono essere vissute regalmente sotto la regale sovranità e autorità di Dio. Diversamente? Beh, diversamente le nostre vocazioni sono venti fastidiosi. Un vento che ci dà fastidio, che non ci permette di aprire gli occhi, e sono come quei cembali risonanti, scordati, che non danno armonia. O che il Signore ci voglia, anzi Lui lo vuole, ma ci dia di apprezzare il grande privilegio che abbiamo di essere una chiesa regale per la città e per la sua gloria.